Grazie Giando, grazie Gianluca, grazie a tutti voi per l'accoglienza, per l'ospitalità. Ringraziamo anche il vostro responsabile distrettuale che ci ha permesso di essere qui. È sempre un onore andare in giro, portare la parola, lavorare con gli adolescenti. Molti di voi sono adolescenti, sono genitori, sapete che lavorare con gli adolescenti non è facile. Abbiamo questo difficile compito che il presidente, l'esecutivo ci ha affidato. Quando mi hanno chiamato, la prima cosa che ho detto è stata no. No, grazie. Fate fare a qualcun altro che è sicuramente più bravo, più portato. E poi il presidente con molta presidentitudine. Stefano, se l'esecutivo ha pensato a te. E perché crediamo nella vostra capacità e non permettere che i pensieri del nemico, capite, no? Immaginate quello che è successo, va bene, allora non posso dire di no, ok, grazie. Ed è quindi da un anno che lavoriamo in questo campo e abbiamo splendidi collaboratori, due dei quali sono qui nel vostro mezzo, che voglio ringraziare anche per l'ospitalità. E che voglio ringraziare per il lavoro che fanno nell'anno e poi in particolare al campo, che è un momento, credetemi, veramente difficile, in termini di tensioni, in termini di cose da fare. Non è facile stare dietro a 120-150 ragazzi. E noi come squadra facciamo veramente un gran lavoro perché ci sono gente come Gian Domenico e Lisa. Altrimenti non ce la faremmo, credetemi. E già ho paura che prima o poi qualcheduno dirà: Stefano, questo è il nostro ultimo anno. Io spero che non succederà, almeno finché noi avremo questa responsabilità nazionale. Comunque, detto ciò, io mi chiamo Stefano Cicchetto, vengo da Napoli, ma vivo a Torino perché è un bel giorno. Ho deciso di sposare quella fantastica donna che è lì giù, Francesca Abate, con la quale abbiamo due splendidi bambini. E adesso viviamo a Torino, siamo nella comunità di Grugliasco, che è un paese fuori di Torino, anche noi abitiamo fuori di Torino, e serviamo in quella comunità, nel distretto e appunto nella nazione. Gioele, vuoi predicare tu? Ok, io sono abituato ad avere Gioele e Diletta che ogni tanto, mentre predico, vengono qui. Quindi non fateci caso, per favore. Già per me è difficile quando arrivano, non so cosa fare, però ogni tanto sentono questa esigenza di venire qui. Comunque, detto ciò, entriamo nel messaggio. Era doveroso, non è circostanza, lo sentivo veramente di fare questi ringraziamenti. Il messaggio parte da un verso, che è Proverbi 4:23, e poi si sviluppa andando, vi preavviso già, su Neemia, il famoso Neemia. Però partiamo da Proverbi 4:23, un versetto famosissimo. Questo versetto parla del cuore, il nostro cuore. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti di vita. Questa parolina di cinque lettere, cuore, è stato un po' anche preannunciato da Gianluca nella cena, l'importanza del cuore. E c'è stato anche un fratello che ha fatto una preghiera in cui diceva: Signore, tu non cerchi niente, noi cosa possiamo darti? I meriti sono tuoi, l'unica cosa che tu vuoi è il cuore. Però, fratello, tu hai detto una cosa di non poco valore, ma in realtà il nostro cuore ha un grandissimo valore. Tant'è vero che qui chi scrive i proverbi cosa dice? Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Allora significa che questo cuore è importante. E probabilmente se è da custodire, sapete che cos'è custodire? Tenere una cosa bene conservata, magari anche nascosta, significa che è prezioso e significa anche che è fragile. E allora Lo Spirito Santo ce lo ricorda bene in questa mattina e tutte le volte che ci approcciamo alla parola, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché Neemia? Perché c'è un passo famosissimo in Neemia, che è Neemia 1:3, che tutti quanti sicuramente avete ascoltato una predicazione su questo passo, che parla delle mura di Gerusalemme e di Neemia che deve ricostruirle. Ma in realtà questo passo non parla solo delle mura, ma se ci fate caso e prendetelo, Neemia 1:3 parla anche di un'altra cosa. Chi ce l'ha? Cosa parla oltre delle mura? Delle porte. E noi vogliamo capire in questa mattina come custodire le porte del nostro cuore. Scusatemi, non c'ho la connessione a internet, quindi non trovo il versetto. Amado. Ok, grazie. A parte che non lo conosco a memoria, però non volevo sbagliare. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Lo conoscevate, vero questo passo? Sapete chi era Neemia? Se chiediamo chi è Neemia ai bambini della scuola domenicale, sapete cosa vi rispondono in automatico? Neemia era il coppiere del re. Così come se gli chiedete chi è Gedeone, loro vi rispondono è un giudice, chi è Davide, loro vi rispondono è un re. Sono delle associazioni che abbiamo, chi ha fatto la scuola domenicale, ben precise, ben fissate nella nostra mente. Quello che non sappiamo però è che essere il coppiere del re non è una cosa da poco conto, è una cosa di gran valore, che se da una parte è prestigiosa, dall'altra è anche pericolosa, perché il coppiere del re non era un sommelier che prendeva il vino, diceva questo vino ha dei sentori di ciliegia, no, lui doveva assaggiare il vino prima che il vino venisse bevuto dal re e se c'era stato magari qualcuno che aveva avvelenato questo vino, allora il re. E quindi c'era questo personaggio che rischiava la vita ad ogni pasto, praticamente. Forse aveva sviluppato anche l'olfatto per dire qua forse c'è l'assenzio, però questo non lo sappiamo. Comunque, quindi era una persona fidata, non veniva messo l'ultimo, come in quella figura lì, veniva messo una persona che era sicuramente, saggia, sicuramente, conosciuta sicuramente di alto rango, tanto è vero che Neemia poi quando torna a Gerusalemme diviene un governatore, anche i governatori non vengono messi così dal nulla. Però detto ciò, qualcosa di più interessante su Neemia, a parte la storiella dell'essere il coppiere del re, è che il suo nome significa consolatore. E non è un caso questo, perché in questo termine noi riconosciamo tutta quella che è stata poi la sua opera di ricostruzione delle mura e delle porte di Gerusalemme, ma non solo, ma anche di quella che era la società di Gerusalemme, sia da un punto di vista politico-economico, ma anche da un punto di vista religioso, ma nel senso buono del termine, perché lui che fa? Restaura i Leviti, restaura i cantori, restaura il servizio nel Tempio, restaura la decima. Restaurando queste cose, ecco che Gerusalemme riparte. E noi vediamo che Gerusalemme può tornare noi vediamo che Israele può tornare a Gerusalemme, perché in Deuteronomio 28:15 noi leggiamo che Israele si trovava in Caldea, in Babilonia, perché aveva disubbidito ai comandamenti di Dio. Infatti, in Deuteronomio leggiamo: ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Poi nei versi successivi leggiamo tutte le maledizioni che sono pesanti. Niente frutto della campagna, niente frutto del grembo, sarai distrutto, sarai colpito di peste, ulcere, morirai. E poi al 36 leggiamo: il Signore farà andare te e il re che avrai costituito sopra di te verso una nazione che né tu e né i tuoi padri avrete conosciuto. Lì servirai dei stranieri il legno e la pietra. Quindi questo popolo si trova lì, però non tutto il popolo è in Babilonia, ma c'è una piccola parte, un residuo che resta a Gerusalemme e che sono proprio i superstiti di cui parliamo, abbiamo letto in Neemia 1:3. I superstiti della deportazione sono là, nella provincia in gran miseria. Quando Neemia riceve questo messaggio da parte di un suo fratello che faceva parte di questi superstiti, il suo cuore è addolorato. Ma lui non si piange intorno, addosso, sapete cosa fa? Digiuna e prega. E queste sono due delle prime azioni che Neemia fa, che gli permettono poi di diventare quel restauratore. Ma senza digiuno e preghiera non può diventare restauratore. Tanto è vero che a un certo punto nel libro di Neemia noi leggiamo che Neemia esclama una frase che tutti forse avete sentito: ma ora, oh Dio, fortificami. Perché se noi vogliamo ricostruire, se noi vogliamo restaurare un qualcosa di esterno o comunque la nostra vita, abbiamo bisogno di essere fortificati, di essere prima noi consolati per consolare. E io credo che come Chiesa oggi noi abbiamo bisogno di viaggiare sempre su questi due binari, da una parte prendere dalla parola, da una parte prendere dallo Spirito Santo e dall'altra riversarlo. Perché non vogliamo solamente essere chiusi qui dentro, ma vogliamo anche uscire fuori. E non vogliamo solo che il Signore benedica la mia vita, ma anche che benedica quella del mio fratello che è al mio fianco. Ed è la questione della medicina, è stata bellissima. Perché la preghiera, ciò che noi diciamo, ciò che noi facciamo veramente può essere di medicina e di benedizione per il nostro fratello. Amen, ci credete? Quindi veramente vogliamo fortificarci. E per farlo abbiamo bisogno di custodire il nostro cuore, abbiamo bisogno di vedere delle ferite sanate. E in questa mattina il mio obiettivo è anche che voi possiate, come ha fatto Neemia, ispezionare il vostro cuore. Neemia, quando è andato a Gerusalemme, la prima cosa che ha fatto è ha ispezionato le mura e le porte. E probabilmente si sarà segnato sul suo tablet: allora, qui la porta delle pecore è rotta la maniglia, la porta che sta a nord ci ha rotto il cardine, eccetera, eccetera. Però senza quell'ispezione, senza sapere dov'era il problema, senza sapere dove erano i buchi, le falle, le brecce, non avrebbe saputo cosa fare. Oggi anche noi dobbiamo guardarci, e non solo oggi in realtà, noi quotidianamente dobbiamo imparare a guardarci dentro per sapere appunto quali sono queste ferite, quali sono queste brecce e chiedere allo Spirito Santo, il vero consolatore, di guarirle. Perché sappi che lo Spirito Santo vuole guarirti. Lo Spirito Santo vede e conosce le tue ferite, vede e conosce le tue lacrime ed è lì che vuole consolarti. Amen. Quindi non so se avete capito, ma stiamo parlando anche di porte. Che cos'è una porta? Una porta è un luogo di passaggio. Non per forza ci deve essere un vetro, una lastra di legno, un qualcosa. È un momento in cui tu da qui, da una zona, passi in un'altra zona. Se io voglio andare fuori, devo passare necessariamente da quella porta lì. Ed è un momento di scelta. Perché io devo decidere di fare questo passo, se no resto qui. Ed è un momento di crisi, perché tutte le scelte portano con sé delle crisi. In questo caso piccola, semplice. Ma se proviamo a immaginare invece che il passaggio non sia semplicemente da un luogo all'altro, ma da una dimensione spirituale all'altra, da una condizione interiore ad un'altra, ecco allora che forse questo passaggio è un pochino più complicato. Perché se io parlo di dimensioni spirituali, non parlo solamente di circostanze difficili, avverse, ma parlo proprio di oggi sono in un modo e domani devo essere in un altro, ovviamente conforme alla parola. E per questo c'è bisogno di santificazione, perché noi vogliamo essere conformi alla parola per poter passare da questa dimensione a quest'altra, però attraverso ad una porta. E sapete cosa succede alle porte? Alle porte. Una delle tante funzioni, ed è quella che vorrei approfondire, è o accogliere o escludere qualcuno o qualcosa. Per esempio la dogana in Svizzera, io porto sempre questo esempio. La dogana in Svizzera, quando tu devi oltrepassare la dogana, ti devi fermare. Ti devi fermare e se ti va bene, il poliziotto fa semplicemente così. Ma se ti va male. Ti aprono la macchina, ti guardano cosa c'è dentro e lì, se è tutto a posto, passi tranquillamente. Ma se non è tutto a posto, ma secondo le loro regole, non le nostre, stai lì e aspetti. E se ti lamenti, finisci pure in carcere. Magari tu ti porti un leggio dietro perché suoni la tastiera e il poliziotto fa, ma qui i leggii non possono entrare. Tu dici, ma come, è un leggio? Che problema vuoi che sia? No, da noi funziona così. Quindi le porte sono dei passaggi che a volte ci costano qualcosa, vedi il casello, ma magari ci costano un qualcosa in termini di rinunciare, lasciare un leggio, lasciare magari un qualcosa di più importante, magari il nostro orgoglio, magari quella cosa che non, di cui non riusciamo proprio a fare a meno, quel vizio, quello scheletro nell'armadio che non ci permette di essere santi e poter crescere di livello. C'è una porta in Genesi 4:7. Si parla di Caino e Abele. Dio dice a Caino a un certo punto, se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. In questo momento è Dio che sta parlando a Caino dopo poco dopo che Caino ha fatto la sua offerta e non è stata accolta. I motivi non ci sono, i teologi ne sparano di tutte, ma non è quello il problema. Noi sappiamo che l'offerta di Abele passa, l'offerta di Caino no, ma la cosa bellissima e straordinaria è che immediatamente Dio rincuora Caino, gli dice guarda, non ti preoccupare, non è successo niente, stai tranquillo. Io ho la mia grazia per te, però fai attenzione perché alla porta del tuo cuore il nemico sta lì che vuole entrare, che vuole portare distruzione, che vuole uccidere, che vuole rubare. Questo è quello che fa il nemico alla nostra vita. Il nemico gira come un leone ruggente e vuole entrare, vuole portare distruzione, ma ha bisogno di una porta. E sapete, nel nostro cuore ci sono porte che sono state proprio pensate per permetterci di relazionarci l'uno con l'altro. E in Neemia al capitolo 3 in qualche modo sono simboleggiate, sono spiegate. Abbiamo la porta delle pecore, abbiamo la porta delle tame, abbiamo la porta delle acque. Ce ne sono solo 10, ma in Gerusalemme ce ne sono molte di più e probabilmente anche nel nostro cuore ce ne sono più di 10. Però abbiamo, lo Spirito Santo quando ci ha formato ha pensato a delle porte nel nostro cuore utili per relazionarci con gli altri. Noi siamo esseri sociali. Quando siamo stati creati, leggiamo subito che l'uomo li ha creati uomo e donna, parla al plurale, anche se poi crea Adamo, quindi evidentemente nella sua mente c'era già un insieme di persone. E per relazionarci ci sono dei varchi utili. Ma le situazioni difficili, il nemico, il fratello, il pastore, a volte creano delle ferite che creano dei varchi inutili, che sono delle brecce. E queste brecce vanno chiuse. Queste brecce sono quelle che Neemia, che raffigura lo Spirito Santo, ha chiuso. Il povero Caino, che probabilmente fino a quel momento lì non aveva mai peccato, almeno la Bibbia non ce lo dice, passa da 0 a 1 milione nel giro di pochi istanti. Perché questo succede? Perché quando un qualcosa entra nella tua vita, attraverso una breccia, in quel caso quella del peccato, si porta con sé altre cose. Per esempio, ricevete una parola, un'offesa, cominciate a amareggiarvi. Cominciamo a vivere quindi l'amarezza, e l'amarezza si porta la rabbia, e la rabbia si porta la delusione, magari non in quest'ordine se c'è qualche psicologo nel nostro mezzo, però viaggiano insieme queste cose. E poi dopo inizia la solitudine, ti inizia ad isolarti, e poi dopo arrivi addirittura a fare pensieri di suicidio. E non è psico, anche se è psicologia, ma non è soltanto psicologia. È il nemico che ci mette il carico sopra e che fa ti isola la prima cosa. E ti gira attorno e ti continua a girare attorno e dalle brecce continuano a entrare nuove cose che vogliono portare distruzione alla nostra vita. Cioè, mi faccio capire. E il povero Caino probabilmente stava vivendo proprio questo, dalla delusione di non aver visto la sua offerta essere accettata, è arrivato, in questo caso, non a un suicidio, ma ad un omicidio, fratricidio. Quindi capite l'importanza e la gravità delle ferite, come una cosa piccola possa influenzare le nostre azioni. E non solo una cosa recente, magari anche cose vecchissime che stanno lì, per questo c'è bisogno dell'ispezione, perché magari una cosa che è successa 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, non mi prendete per pazzo, 20 anni fa, 25, se non 30 anni fa, tutt'oggi può influenzare il tuo modo di vedere le cose e il tuo agire. C'è stato un tempo nella mia e nella vita di Francesca in cui abbiamo ricevuto una forte delusione che per 2 anni noi non facevamo altro che vedere tutto ciò che succedeva come con un filtro dato dall'amarezza di quella delusione. E non andava niente bene, andava tutto male, che non era assolutamente vero. Però per noi andava tutto male. E la rabbia verso chi ci aveva deluso, e la voglia di giustizia. Il nostro cuore non lo stavamo custodendo, anzi, gli stavamo facendo del male. Poi lo Spirito Santo è buono. Dio è, fratelli, veramente buono e ha iniziato a guarire le nostre vite. Come? Digiuno e preghiera. Neemia, ve lo ricordate? Sapete, io non sono un grande pregatore, nel senso che non passo tante ore, un po' perché lo dico con, diciamo, senso, mi faccio un senso, un'autocritica, non ho tanto tempo nella mia giornata, io lavoro circa 11-12 ore al giorno. Però in quel periodo lì si pregava tanto, si digiunava tanto, si piangeva tanto, ve lo posso garantire, si dormiva poco, però nella preghiera il Signore ha iniziato un lavoro nella nostra vita. E le parole da Signore, maledici quello che ci ha offeso. Distruggilo, toglilo davanti per favore, a benedicilo. Ti prego, Signore, che la sua vita possa prosperare, che il suo ministero possa crescere, tutte queste cose e noi poi siamo guariti. E se io oggi, parlo Posso parlare di questa situazione in maniera tranquilla, posso di nuovo avere una bellissima relazione con questa persona. È perché il Signore ha consolato i nostri cuori, ha sanato quella ferita. E sapete, a proposito di medicina, il chirurgo quando fa la cicatrice, per quanto bravo possa essere, io lavoro nell'ambito sanitario, lavoro con le cicatrici perché sono un fisioterapista, c'è sempre. Il filino bianco, anche dopo 50 anni, se ti metti lì e il chirurgo è stato il miglior chirurgo plastico di Los Angeles, c'è sempre il filino. È impossibile che non ci sia. E invece lo Spirito Santo, la ferita non la cuce, ma la elimina. Un po' come fa con i peccati, no? Il problema è che noi possiamo essere come Caino. Ci possono dire tutto quello che volete. Noi all'inizio di quella fase dei 2 anni ci potevate raccontare quello che volevate. Abbiamo avuto colloqui con apostoli, ministri esteri, cioè stranieri, di tutto. Abbiamo ricevuto, penso, le migliori predicazioni personali, proprio a tu per tu, ma a me. Perché? Perché la porta del mio cuore era chiusa in quel momento lì. E Caino anche. Caino, Dio in persona, gli ha detto: guarda, cioè, per me è tutto a posto, non è successo nulla. Ma aveva chiuso la porta del suo cuore. Così in maniera forte che anche Dio in persona non gli ha fatto fare quel passaggio, quello scatto di pensiero. Ok, mettiamo un punto, ripartiamo. C'è una porta tra le 10 che incontriamo in Neemia al capitolo 3, che è la porta dell'etame, ve l'ho già, diciamo, preannunciata prima, che è molto interessante. Questa porta sorgeva a sud-ovest di Gerusalemme ed era la porta da cui loro facevano passare l'immondizia, la spazzatura, il letame e lo portavano nella Genna, che sicuramente avete già sentito come nome, che era sotto, non so se siete stati a Gerusalemme, noi ci siamo stati, cioè Gerusalemme è una valle e poi un'altra, Monte degli Ulivi praticamente. In fondo, lì giù, c'è la Genna, che all'epoca era una sorta di pozza di letame, spazzatura, che bruciava costantemente, per autocombustione, cioè arrivava l'ebreo Medo, Elia, boom, e buttava, arrivava poi Giona e buttava, e quindi questa Genna continuava sempre a bruciare. Perché ve l'ho citata? La cosa interessantissimissimissima delle porte di Gerusalemme è che è l'unica porta che viene restaurata da un certo Malchia. Dice: chi è sto Malchia? Ma se vi andate a leggere il significato del nome Malchia, tanto poco importante non è, perché Malchia è l'Eterno è il mio re. Pensate. La porta meno importante non per funzione, perché la funzione era molto importante, ma sarà stata sporca, sarà stata puzzolente, probabilmente non sarà stata così decorata come poteva essere, la porta ad est, quella da cui probabilmente Gesù passerà, quella è super bella. Però, fratelli cari, se nella nostra vita noi non buttiamo ciò che onora Dio come re, Malchia è l'Eterno, il mio re, allora la nostra vita è contaminata. Perché sappiamo che se lasciamo la spazzatura nelle nostre case per più di 2 o 3 giorni, immediatamente cosa succede? Puzza. Ma noi dobbiamo portare il profumo di Cristo. Non puzza e noi non funzionano. Dove c'è spazzatura, si si accumulano cosa? Cosa arrivano? Le formiche, ma anche le mosche. E chi è le mosche? Chi è il dio delle mosche? Belzebù. Sono un po' forte, pastore, responsabile. Posso continuare? Vuol dire che se nella nostra vita non facciamo funzionare la porta del letame, il nemico ha qualcosa a cui appigliarsi, su cui fare leva. Siamo come Caino, poi. Rischiamo che da una cosa piccola succeda un qualcosa di più grosso. Ti ricordi le mosche? Con Giando abbiamo fatto un'esperienza a un campo in cui c'era un ragazzo che aveva dei legami e con Giando, il pastore che c'era, abbiamo pregato per questo ragazzo. Potete immaginare la scena di una liberazione. La frase che questo ragazzo ha detto dal nulla, vi posso garantire che non era un teologo, non leggeva manco la Bibbia, come tutti purtroppo i nostri ragazzi, ma dobbiamo fargli leggere la Bibbia, ha detto: una mosca si è poggiata sulla sua coscia, io, ma sapete, c'è una mosca, che fai? Mentre lo tenevamo eravamo così, però mi è venuto spontaneamente di fare così alla mosca. E lui si è girato verso di me, mi ha guardato cioè l'occhio non c'era più, comunque mi ha guardato e mi ha detto: lascia stare la mia famiglia. Ci siamo guardati io e Giando e vi posso garantire che io ho avuto paura, cioè io lì ho avuto veramente paura, anche se la battaglia la stavamo vincendo, però capisci che non c'è da scherzare in queste cose, capisci che il mondo spirituale è un mondo molto particolare. Poi la situazione è andata bene, il ragazzo è stato liberato ed era veramente molto più tranquillo dopo. Però, poi dopo noi eravamo contenti però di quella, devo dire la verità, anche di aver vissuto quella cosa, perché dici: caspita, allora c'è qualcosa che si muove. E quindi attenzione alle nostre vite. Se lasciamo questa spazzatura, se non ci santifichiamo un po' quello che sta uscendo anche in questa mattinata, ecco che le cose si accumulano, ma noi dobbiamo essere Malchia, che dobbiamo onorare Gesù come re, pulendo le nostre vite. Tu non onori Gesù come re cantando egli è re de re sopra la terra, perché lì siamo bravi, ma è quando c'è da prendere delle scelte, quando c'è da togliere un qualcosa, quando c'è da passare delle porte, e lì si vede se Gesù è veramente il re della tua vita, al primo posto. Vorrei analizzare tante porte, io le ho studiate un po' tutte, quelle 10, però capisco che non c'è il tempo, non è il caso. Però un'altra porta la voglio analizzare. Ci sono varchi inutili, che sono le brecce. Lasciamole stare. Non facciamole formare, fratelli. Siamo in pace tra noi. Perché se avete capito, io non ve l'ho detto, ma chi ha procurato quella breccia nella mia vita era un servo di Dio, ok? La Bibbia ci dice anche però che è normale che succedano queste cose, però noi sforziamoci, amiamoci. Siamo famiglia, veramente. Poi se succedono, e succederanno, state tranquilli che lo Spirito Santo qualcosa farà. Però pensiamo invece alle porte giuste, a quanto belle sono le porte che lo Spirito Santo ha pensato per noi. La porta delle pecore, per esempio, non è quella di cui voglio parlare, è quella attraverso cui passavano le pecore. Ma è la pecora in cui, scusate, è la porta in cui leggiamo nella parola che le pecore conoscevano, riconoscevano la voce del maestro. Wow, la voce del loro pastore. Ecco, questa è la nostra porta dell'ascolto della voce di Dio. Quella deve essere funzionante. Noi dobbiamo sempre avere la porta aperta a ricevere la voce di Dio. Così come la porta delle acque, che è la porta della parola di Dio. Quella dovrebbe essere sempre aperta. Però c'è una porta, la più bella. La sorella ha già capito. La migliore che c'è. Cosa dice Gesù? Io sono la porta. E se lui è la porta, state sicuri che fa entrare solo cose buone nella vostra vita. E vi protegge dalle cose che guastano la vostra vita. Però far sì che Gesù diventa la nostra porta non è facile perché ci sono le brecce. E quindi continuamente entrano anche altre cose da altre parti. Se vi ricordate il passaggio che vi ho citato delle pecore, cosa è scritto? Che il pastore entra dalla porta, quella vera, l'ovile, c'ha una porta e da lì entra il pastore. Ma chi vuole portare distruzione e rubare le pecore non entra dalla porta. È così che funziona nelle nostre vite. Per questo le brecce vanno chiuse, vanno curate, vanno cancellate e lasciamo solo la gestione degli accessi a Gesù. In Neemia si legge, se vi ricordate, che queste porte erano consumate dal fuoco. E perché erano consumate dal fuoco? Perché erano di legno. Qualche pezzo di bronzo, ma principalmente erano di legno. Mentre le mura erano di pietra, quindi non erano consumate dal fuoco, erano solo distrutte. Chiusa parentesi. Però possiamo trovare un simbolismo anche in questo. Il fuoco lo associamo agli attacchi del nemico. E il legno, a cosa lo associamo? Alla croce. Questo ci conferma ancora una volta che Cristo è la porta. Ma se si vive sotto la potenza della croce, il male non potrà nulla contro l'uomo. E non entreranno cose nella nostra vita che sono contrarie alla sua volontà. Però sta a noi decidere. Perché le porte sono luogo di decisioni. E la chiave per aprirle è la convinzione. Siete convinti di voler mettere Gesù alla gestione delle nostre porte? Amen, certo, ovvio. Però poi farlo è un'altra cosa. Siamo convinti di voler permettere allo Spirito Santo di lavorare le brecce? Amen, certo, lo so. Ditelo, amen, per favore. Ma non è così semplice. Perché curare una ferita, e io le curo le cicatrici, vi posso garantire che la gente lacrima. Quando io vado a mettere le mie ditine nella cicatrice, oppure prendo, io ho le coppette, non so se avete mai visto quello che succhiano, la gente piange. Ed è così anche per le cicatrici del nostro cuore. Sappiate che se adesso ci mettiamo a pregare per le vostre cicatrici, potrebbero attivare dei ricordi nelle vostre vite. Potrebbe venire il nemico e fare leva su quei pensieri. Dice, guarda che è così, ma non pensare che lo Spirito Santo può operare. Per questo ci va convinzione. E non è la convinzione dei mental coach. Tu puoi, perché dentro di te c'è un potenziale che ancora non conosci. Tu puoi vendere tutti i Kirby a 1.000 euro. Quella è la convinzione di quelli che fanno i corsi dei Kirby e le altre operazioni di marketing. Non è convinzione mentale, è una convinzione interiore. La Bibbia parla di persuasione. Io devo andare a capire bene perché parla di persuasione, me lo devo approfondire. Perché secondo me è un qualcosa proprio che deve essere profondo, deve scattare dentro di te, nella tua vita. sapendo pure che potresti soffrire nel dover curare un qualcosa. Però poi che beneficio c'è nel momento in cui Gesù diventa colui che gestisce gli accessi della tua vita e permette il passaggio di cosa? Cosa si porta Gesù? L'abbiamo detto agli adolescenti ieri. Pace, gioia, amore, benedizione, speranza, prosperità, salute. Ah, poi una cosa bellissima, capacità di fare del bene, perché da soli noi facciamo solo il male. E io voglio vivere così. Voglio chiedervi di alzarvi. Questa mattina lo Spirito Santo ci sta invitando ad aprire il nostro cuore in realtà, se ci ragioniamo bene. Perché se da una parte dobbiamo gestire l'accesso, però abbiamo necessità un attimino di toglierci degli strati. Toglierci degli strati di orgoglio. Soprattutto per i maschi, quanto è difficile a chiedere ad un altro di aiutarti. Io, nel mio studio vedo molte più donne che uomini, perché le donne sono più intelligenti e capiscono che, c'è bisogno di qualcun altro che ti può aiutare. L'uomo dice, perché devo andare da quello lì? Io me lo posso fare da me. È così. Però noi dobbiamo invece comprendere la necessità che abbiamo bisogno di qualcun altro, che è lo Spirito Santo. Spirito Santo, Padre, in questa mattina vogliamo chiederti innanzitutto, come prima cosa, di aiutarci a comprendere quali sono le ferite nella nostra vita. Metti in noi dei pensieri buoni, ovviamente, però che ci permettono di comprendere cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo perdonare. Perché poi la chiave è lì, Signore, noi comprendiamo la necessità di dover perdonare chi ci ha ferito. Vogliamo pregare, Signore, per quelle situazioni difficili che abbiamo vissuto, che ancora oggi influenzano le nostre vite e in qualche modo ci tengono imprigionati, facendoci vedere tutto, sempre filtrati da quella situazione. Ma noi invece vogliamo imparare ad avere il tuo sguardo, uno sguardo di amore, uno sguardo di compassione, uno sguardo di perdono, uno sguardo di misericordia, Signore. Fortifica le nostre vite. Ti prego affinché tu ci possa aiutare. E come un medico, il migliore dei medici, come solo tu sai fare, tu possa cancellare definitivamente quelle ferite. Grazie Padre perché tu stai iniziando un'opera in questa mattina, nella vita e nei cuori di qualcuno in questa sala, che probabilmente in questo momento sta iniziando a vedere, sta iniziando a riconoscere delle situazioni. Grazie Spirito Santo perché stai parlando e con la tua dolcezza stai ricordando a molti che tu sei lì, che vuoi portare guarigione e consolazione, che tu ci ami, che siamo preziosi e speciali per te. Ti prego, Padre, vieni a restaurare le porte della nostra vita.
Io credo che non bisogna far lasciare cadere ciò che ci è stato detto questa mattina. E se volete, anzi io credo che lo vogliate, potete venire anche avanti affinché noi possiamo pregare per voi. Se lo Spirito Santo ha toccato qualcosa nella tua vita, in questo momento che tu stai affrontando, e ti ha fatto ricordare anche vecchie ferite che per te erano state sanate, ma non sono state sanate, e ti stanno ritornando fuori ogni volta che ti capita quell'occasione che ti fa ricordare quelle ferite. Vieni avanti, noi pregheremo affinché lo Spirito Santo possa guarire quella ferita. Non è una magia, non è qualcosa di particolare che noi abbiamo, perché noi siamo soltanto dei canali, ma è lo Spirito Santo che opererà nel tuo cuore. Se senti nella tua vita di dare adesso la tua vita, il tuo cuore nelle mani di Gesù, vieni avanti, non ti preoccupare. Non guardare né a destra né a sinistra, pensa a te, pensa veramente che tu...